Sì, questo è, diciamo, sono due argomenti in realtà, perché uno è la questione dell'esclusione sociale e del fatto che se non usi gli strumenti che sono quelli che devi usare per l'età che hai, la città in cui sei, quello che fai di mestiere, rischi di sentirti escluso a livello sociale. E dall'altra parte c'è la questione della comunicazione, del raggiungere gli altri a livello di comunicazione. Prendo prima questa parte della comunicazione perché è una parte che stiamo discutendo molto e che ha una sua parte, diciamo, gemella, che è quella dell'organizzazione sociale. Quello che fanno i social network, un tratto particolarmente, diciamo, grave di quello che fanno i social network, è quello di sovrapporre la dimensione della comunicazione e della promozione con quello dell'organizzazione sociale. Faccio degli esempi concreti. Per chi ha fatto attività politica, ma anche per chi non l'ha fatta, userò però un esempio politico che mi è congeniale e che mi viene molto semplice. Ci sono due cose diverse: fare comunicazione e fare organizzazione sociale e politica. La comunicazione si può fare attraverso dei volantini, si può fare attraverso dei manifesti, si può fare attraverso un sito internet, attraverso una rivista, attraverso un pamphlet, attraverso un libro. Ci sono tantissimi canali diversi per fare comunicazione. Quando invece dobbiamo fare organizzazione sociale e organizzazione politica, si usano degli altri strumenti, che sono lo strumento dell'assemblea, lo strumento delle riunioni, lo strumento del trovarsi fisicamente a parlare di un libro, a fare una tavola rotonda in cui ci sono vari interventi da fare da punti di vista diversi. Quella invece è organizzazione sociale e politica. Quello che fa il social network è sovrapporre questi due piani e quindi ricevere una delega da noi, che è una delega all'organizzazione politica, che è una delega dal punto di vista comunicativo, cioè è quel medium che svolge la funzione. Preferiamo usare quel medium al posto che usarne altri. Non è che gli altri siano spariti, semplicemente noi stiamo utilizzando per lo più quel medium. Questo, diciamo, anche un po' indipendentemente dal giudizio di valore, è semplicemente una cosa che è avvenuta. E quindi probabilmente è anche una cosa che dobbiamo rilevare.
Sì, no, io la dico a tutti, cioè, è un bene o un male che c'è stata questa sovrapposizione sia comunicativa che organizzativa, ancora spero di no, perché ovviamente si perderebbe il contatto umano che diciamo, la fa da padrone anche per la conoscenza empatica tra i vari componenti di qualsiasi organizzazione, gruppo o amicizie, perché ovviamente un conto è uno schermo, un conto è la persona fisica, quindi non so. Che ne pensate anche voi altri, perché tanto bene o male tutti ci siamo tutti, chi più chi meno comunque è costretto quasi a partecipare almeno a uno dei social network, come prima chi non aveva, cioè adesso le mail all'incirca sei quasi costretto ad averla, sia perché gli enti pubblici si relazionano tra poco tramite mail e tra poco se non ce l'hai tu sei escluso da determinate comunicazioni. Tra poco sarà la PEC, questo è un fattore negativo o positivo, secondo voi? Risponde sempre.
Il problema è che se io mi relaziono con un ente, non importa se
No, è che stanno registrando i ragazzi per fare tenere una ricerca.
Secondo me il problema è a due piani differenti di valutazione. Se io ho la possibilità di rapportarmi con un ente pubblico senza accedere allo sportello dell'ufficio, semplifico notevolmente la procedura e quindi la risposta dell'ente pubblico può avvenire in tempi più rapidi e in modo certo nel tempo, oltre che nel prodotto. Altra cosa è invece perché poi l'ente pubblico ha la PEC, quindi ha una mail che è certificata e quindi l'identità dell'ente pubblico è certa. E invece volevo chiedere, l'identità dell'interlocutore, io non sono iscritto a nessun social, uso la mail ovviamente, ma non chatto, non so, su Facebook, Instagram, nessuna di queste cose. In quei siti lì, come si può avere la certezza dell'interlocutore? Che penso che è un problema che poi produce anche aspetti di natura giuridica. Non a caso, no, avvengono violazioni dei codici, anche del codice penale, nascondendo l'identità dell'interlocutore. Quindi come si può garantire a me che accedo a un sito la garanzia che l'interlocutore è quello che effettivamente si mostra e non un altro?
Allora, grazie di essere intervenuti, perché così riusciamo anche un po' a capire bene cosa ci interessa e dove vogliamo andare con il dibattito. Questo mi è utile dirlo perché io fino adesso ho parlato in particolar modo di quella che si chiama informatica commerciale. Il rapporto con lo Stato è una cosa diversa. Partiamo dall'email, che mi sembra, diciamo, un esempio abbastanza semplice che possiamo un po' vedere tutti. Che cosa succede? Succede che la maggior parte delle email che noi abbiamo stanno su Gmail. Gmail è il server di posta di Google. Google è una grande multinazionale americana che si occupa di informatica, che ha vari prodotti, tra questi prodotti anche l'email. È stata una delle sue primissime, dei suoi primissimi servizi, e ha vinto sul mercato delle email perché era quello che offriva in tempi remoti uno spazio disco, uno spazio disponibile enorme rispetto a quello che offrivano gli altri. E allora che cosa succede? Succede che Google si impone sul mercato diventando sostanzialmente uno standard. Per, diciamo, far fronte a questo fenomeno, che è un fenomeno che, come dire, penetra i tessuti sociali a qualsiasi livello, la dimensione del pubblico e dello Stato reagisce con un irrigidimento della struttura, creando la PEC, cioè dicendo che quello che la PEC fa, a differenza della posta su Gmail, è di avere la certezza dell'interlocutore. Ora però la questione è: la certezza dell'interlocutore a che cos'è che ci serve esattamente? Cioè, la questione è anche noi che cos'è che dobbiamo fare con questi mail? Perché quando dobbiamo prendere un biglietto d'aereo, quando dobbiamo prendere un biglietto del treno, non abbiamo bisogno della PEC, non abbiamo bisogno di dimostrare chi siamo. Basta una carta di credito, e questa carta di credito è più che sufficiente, e io posso anche darla a lui e dirgli di prendere il suo biglietto del treno. Lui sta prendendo questo biglietto del treno a mio nome, e questa transazione non ha bisogno che io sia veramente io. L'importante è che ci sia un passaggio di denaro. Quindi quando parliamo di identità dobbiamo cercare di capire qual è la funzione che dobbiamo svolgere, perché ci sono delle funzioni dove effettivamente è importante sapere l'identità dell'interlocutore, e ce ne sono delle altre dove non è così importante. Però mi preme soprattutto, diciamo, distinguere l'informatica commerciale del gratuito da, come dire, delle forme dalle quali siamo partite, che erano, diciamo, gli albori dell'informatica, il mondo del free software, dell'open source, di un'informatica che non è nata per essere direttamente un prodotto commerciale, ma che diventa un prodotto commerciale laddove diventa un prodotto di massa. Per cui abbiamo tutti quanti la mail su Gmail perché c'è stata un'imposizione di un servizio sul mercato. E questo, dicevo, al di là poi dei giudizi di valore, è bene dirselo, ricordarselo, perché poi ci sono anche altre poste elettroniche che si possono fare. Se voi volete, per esempio, avere una posta elettronica che e più attenta alla vostra privacy, anziché fare la PEC, per esempio, si possono fare delle poste elettroniche su dei server che hanno nel loro statuto, nel loro manifesto, nel loro intento politico, quello di non tenere i log delle email. Per esempio, invece, se voi andate a guardare i termini di servizio di Gmail, ovviamente Gmail vi dice che tutte le vostre email saranno conservate nei server di Google e che saranno utilizzati per scopi X, non meglio identificati. Noi firmiamo di fatto dei contratti capestro, vessatori, assolutamente contro qualsiasi legge di qualsiasi stato europeo o internazionale, e lo facciamo perché vogliamo avere una posta su Gmail. Perché? Perché Gmail è lo standard a cui dobbiamo tutti quanti tendere. Però non è detto che quello standard sia esattamente quello che interessa di più il nostro obiettivo o i nostri plurimi obiettivi, perché noi possiamo usare una posta PEC per fare una cosa, una posta per farne un'altra, una posta per farne un'altra ancora. Invece quello che succede è che c'è la convergenza di tutte le funzioni su un'unica piattaforma. E questo, come dire, si vede bene quando, per esempio, abbiamo proprio davanti l'idea stessa dello smartphone. Con lo smartphone facciamo qualsiasi cosa. Aprire la porta di casa e scambiarci parole d'amore con la persona che amiamo. Tutto passa da un unico punto. È questo che viene definito il lock-in del mercato. Cioè, una killer application, una cosa che è fatta quella è difficile poi tornare indietro. Ovviamente, come dire, è geniale dal punto di vista dell'innovazione tecnica ed è però anche una tagliola nella quale siamo finiti senza aver avuto il tempo di riflettere un po' meglio e magari di esserci costruiti nel frattempo delle possibili alternative, perché, come dire, va benissimo avere l'email, però magari cerchiamo di capire anche se e come, che tipo di email vogliamo. Sì, ce ne sono. In Italia abbiamo un grande server autogestito che si chiama inventati.org. Ce n'è un altro che sta in Inghilterra, molto grande, che si chiama riseup.net. Ma ce ne sono anche di più piccoli. Ce ne sono anche di, come dire, ci sono delle sperimentazioni che vengono fatte. E suppongo che oramai ce ne siano anche di più istituzionali, anche di più legati, probabilmente ci sono anche delle scuole che cercano di fare questo tipo di esperimenti. Alcune università, quelle che non si appoggiano su Google, hanno dei loro server con la loro posta dell'università, e questo è estremamente importante perché altrimenti tutti i dati delle mail universitarie transitano all'interno dei server di Google, mentre invece se l'università ha i suoi server, ecco che garantisce agli studenti e ai lavoratori dell'università di poter svolgere il loro lavoro senza arricchire questa multinazionale. Perché poi la questione qual è? Che cosa se ne fanno le multinazionali dei dati che gli arrivano? Le usano per fare statistiche. Le usano per fare statistiche che da una parte all'inizio servivano per la pubblicità mirata, ma che oggi, sapete bene, vengono utilizzate per fare controllo sociale e politico, per fare fake news, per pilotare le elezioni, ma soprattutto per, diciamo, fornirci degli esempi di comportamenti da tenere e quindi anche per dirci qual è lo spazio del dissenso, per dirci come confinare, per esempio, lo spazio del dissenso all'interno dei social network ed evitare, diciamo, di ingombrare per esempio la strada con presidi e manifestazioni. E questo sicuramente, diciamo, è un passaggio che mi preme. E, E poi che dire, c'è un, sono stati menzionati prima la questione, diciamo, delle fasce d'età diverse che accedono a piattaforme diverse. Una cosa che noi facciamo, per esempio, è occuparci di pedagogia, nel senso che noi abbiamo iniziato a fare questa ricerca che eravamo studenti, però insomma adesso abbiamo una certa età e nel corso del tempo molti nostri amici hanno fatto dei figli, noi nel frattempo siamo diventati degli insegnanti e quindi, come dire, ci siamo occupati di pedagogia. Abbiamo cercato di inventarci una pedagogia che avesse a che fare con il mondo dell'hacking e l'abbiamo chiamata proprio pedagogia hacker. E quindi abbiamo cercato e cerchiamo di lavorare anche con gli adolescenti per cercare di capire quali sono le problematiche che loro ravvisano nella relazione con la tecnica, perché, come dire, gli adolescenti giovani esattamente come noi sono stati buttati, gettati in un mondo senza avere avuto il tempo di confrontarsi e di capire su chi avesse costruito questo mondo e perché. Gli è arrivato un po' come se fosse la cosa più naturale, spontanea. Infatti, come dire, si parla spesso di nativi digitali. Noi sosteniamo, per esempio, che i nativi digitali non esistano. E questo, come dire, perché in realtà una persona che abbia superato, diciamo, i 65 anni e che faccia un utilizzo massiccio di dei prodotti del web 2.0 esattamente come fa un adolescente, utilizza esattamente le stesse facoltà ed ci sono diversi esperimenti anche molto divertenti che mostrano anche dal punto di vista delle tracce neuronali come vengano esattamente illuminate le stesse zone del cervello. Cioè, se metti una persona di 15 anni per una settimana a svolgere dei compiti, delle procedure dal punto di vista digitale e metti una persona che abbia oltre 65 anni a produrre lo stesso tipo di lavoro, dopo una settimana fanno esattamente le stesse cose senza alcun problema. E questo perché? Perché in realtà il carico cognitivo che serve per stare su un social network è un carico cognitivo bassissimo. È fatto, come dire, anche persone con gravi lesioni cerebrali riescono a stare su social network. E quindi, come dire, non c'è nessuna abilità che i giovani avrebbero che gli adulti non hanno. Quello che dobbiamo fare è probabilmente cercare di parlarci da un punto di vista intergenerazionale per capire quali sono le differenze che ravvisiamo nell'uso che facciamo, nelle cose che sviluppiamo. Non so se c'è qualcuno che ha figli, che fa l'insegnante, che si occupa di queste cose. Sicuramente questo, diciamo, è un pezzo importante per noi.
No, rispetto all'ultima cosa che hai detto, pensavo infatti la Casseggio Associati e Salvini infatti lo utilizzano proprio perché sanno che il livello della maggior parte delle persone è quello e quindi... No, prima pensavo a un episodio anche un po' ironico, mi è capitato qualche mese fa. Ogni tanto a domenica quando c'ho tempo vado su YouTube e mi guardo un video di uno dei miei gruppi preferiti, sono i DX. Dopo un po' vado ogni tanto uso Word Reference per vedere un po' il vocabolario online, inglese. Mi appare il banner, vuoi recuperare il rapporto con la tua ex? Questo giusto perché appunto poi, giusto un po' per ironizzare sulle questioni. No, sono arrivato tardi, quindi adesso mi sono perso tutta la prima parte. Però volevo capire un attimo rispetto quindi a tutto questo grande fratello, no? Se abbiamo delle reali alternative, no? Per difenderci, adesso non so se l'hai detto all'inizio, quindi... Mi scuso se ti faccio ripetere le cose, però mi domandavo, perché poi più passa il tempo, no, e più si discute, si dibatte, no, su queste questioni, però oramai siamo tutti infognati in questo sistema, no, in cui comunque, no, parlavi di medium, quindi quello diceva McLuhan rispetto al fatto che oramai il mezzo è la comunicazione, no, quindi non c'è questa sovrapposizione oramai sempre più radicata. Mi domando se abbiamo delle reali alternative, quindi io personalmente non le vedo, ecco, forse... Scusa il pessimismo, però non...
grazie di averlo tirato fuori subito, perché questa è una cosa importante, è una cosa importante da dirsi subito. È vero che siamo di fronte, diciamo, a una narrazione rispetto alla quale sembra di stare un po' nel darwinismo tecnologico, per cui, come dire, la strada è stata tracciata, il treno è partito, non possiamo scendere, e se cerchiamo di ribellarci a questa cosa siamo destinati per l'appunto all'esclusione sociale. E questa, come dire, è una retorica che ci viene spacciata proprio perché in questo modo noi non mettiamo in discussione il sistema. Però in realtà le alternative ci sono. La possibilità di uscire dalla bolla dei filtri c'è. E per farlo che cosa serve? Ovviamente prima di tutto serve un po' di informazione, cioè serve sapere che cos'è la bolla dei filtri, cioè sapere che il fatto che ci compaiano dei banner pubblicitari o degli elementi che ci accompagnano durante la nostra navigazione dipende dal fatto che noi abbiamo dei tracker dentro il nostro browser che stanno annidiati all'interno, è tutta monnezza che noi praticamente recuperiamo mentre navighiamo su internet. Però è possibile pulire il browser? È possibile mettere degli add-ons che servono per evitare di prendere monnezza? Cioè, è possibile mettere un minimino, ma proprio autodifesa di base, sulla propria macchina, quantomeno sul computer di casa? Ecco, poi bisogna andare a guardare tutti i device mobili e fare un pochettino di ecologia del device. E questa cosa dagli adolescenti agli adulti agli over 65 diventa fondamentale, perché diventa importante avere degli strumenti che magari non sono gli strumenti del software libero, magari non stiamo usando Linux, stiamo usando Windows, ma, o stiamo usando Apple, ma si può comunque tenere in ordine la propria macchina, essere consapevoli del fatto che c'è una vita, come dire, c'è un ecosistema che va tenuto e va tenuto bene. In questo senso bisogna da una parte fare un po' di autodifesa digitale tecnica, cioè imparare proprio delle cose tecniche, incontrarsi e scambiarsi davvero dei saperi dal punto di vista tecnico. Non c'è nessuno che ci insegna mai niente, e per questo che è importante incontrarsi e dire: scusa, ma tu che sistema operativo hai sul telefono, che telefono hai? Perché io c'ho questo e ravviso questi problemi, non funziona più, si è bloccato tutto, perché? Allora, la questione è che anziché andare dall'amico dell'amico e cercare di venirne a capo, forse la questione è anche che se invece riuscissimo a darci delle informazioni per cui più o meno stiamo comprando un modello di telefono che magari non è Apple, perché Apple è veramente blindato, però se magari ci spostiamo un po' su un altro hardware che magari è un po' più facile da gestire, dove scegliamo dei software e li scegliamo insieme, no? Anche attraverso l'esperienza che ognuno ha avuto, e lo socializziamo, quello è un primo momento, ma anche rispetto all'account di Facebook. Ma scusa, ma tu che cose sulla privacy hai messo? Quali sono i filtri degli amici che hai messo? Come facciamo cosa vuol dire che è aperto agli amici degli amici? Cosa vuol dire che non è aperto? Questi 1000 gruppi che ho fatto, il gruppo dei gruppi dei gruppi, e mi sono persa 10 volte, monnezza, confusione, disordine. Allora, la questione invece è cercare di usare poche cose, cercare di usarle al meglio possibile e anche socializzare quel poco di sapere che si è raccolto in giro. Questo per noi è l'autodifesa digitale base. Poi naturalmente ci sono delle alternative, però quello deve essere anche un po' il passo successivo, cioè prima la pulizia, l'ordine, l'ecologia, il fatto di sapere come vengono spese le risorse della macchina che abbiamo in mano. Macchina intendo dire dal device mobile al computer. E dall'altra pensare anche: ma non ci sarà magari un'alternativa a Skype? Ma non ci sarà un'alternativa magari a, come si chiama il cloud, quello commerciale? Non lo so, al cloud commerciale. Non so, io uso Nextcloud, che è una versione open source. Dropbox, grazie. Perché? Perché spesso questi servizi gratuiti in realtà sono gratuiti perché sono lì per, come dire, recuperare quanti più dati possibili. Per cui se mi metto un'app sul telefono, immediatamente quest'app si impadronisce di tutta la rubrica telefonica, dell'audio, del video. Vi sarà già successo, vero, che... Adesso non vi voglio spaventare, però, come dire, sono dei dispositivi di controllo estremamente sofisticati, per cui sono mirati alla pubblicità, a raccogliere informazioni per motivi commerciali. E questo da una parte ci fa abbassare la soglia di attenzione, perché diciamo, vabbè, ma tante pubblicità. Però dall'altro, come avete visto nell'ultimo periodo, anche con lo scandalo di Cambridge Analytica, lo scarto tra il momento della pubblicità e il momento del controllo politico è abbastanza vicino, si avvicina sempre di più. E quindi forse dobbiamo cercare di davvero darcelo noi un po' un giro di vite. Sicuramente, come dire, i giovani se lo daranno, eh? Cioè i miei studenti che hanno 20 anni... diciamo, ci saranno sicuramente delle generazioni di giovani che prenderanno delle batoste veramente allucinanti, e le stanno già prendendo, perché i traumi sono pesanti. Ma a un certo punto inizieranno a capire come autodifendersi, inizieranno a capire come fare. Allora, forse anche noi che abbiamo un background culturale politico di un certo spessore, che siamo in grado di leggere la realtà con più strumenti, dobbiamo per primi cominciare a dire, vabbè, però forse questo sistema di notifiche va settato in un altro modo, perché mi fa venire l'ansia. Non è possibile che io abbia questo affare che bippa in continuazione. Perché se bippa, bippa per un motivo, e verosimilmente quel motivo sarà economico, sarà commerciale. Anche se magari è camuffato da tenerci in contatto con le persone della nostra vita, che però, come dire, è un motto che nasconde la necessità di tracciare il legame, il codice dei legami sociali, perché ovviamente non è che siamo da soli sui social network, ci siamo perché quella è una mappatura di tutte le nostre relazioni sociali e di tutto quello che noi pensiamo culturalmente. E quindi è un tipo di controllo estremamente pulviscolare.